Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 11, con commento di Padre Lino Pedron.
Seconda parte.
Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!» Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».
Commento. La felicità e l'onore di una donna dipende dai figli che essa ha generato e nutrito. Una donna del popolo è profondamente toccata dalla grandezza di Gesù. Egli rovescia il dominio di Satana e porta la salvezza. La fama del figlio si riflette anche sulla madre. La madre di Gesù è da lodare. La grandezza di Gesù rende grande anche la madre. Ma questa lode potrebbe essere interpretata male. La maternità fisica da sola non è motivo sufficiente per essere chiamata beata. Molto più è da proclamare beato chi ascolta la parola di Dio e la osserva. Maria ha ascoltato, ha creduto e ha messo in pratica. Essa è beata perché è la madre di Gesù, il vincitore dei demoni e il Salvatore, ma lo è molto di più perché ascolta e osserva la parola di Dio. Il grido della donna: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte», riecheggia quello di Elisabetta: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno». Ma Elisabetta aveva raggiunto anche il motivo ultimo di questa beatitudine: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». E Gesù riprende questa motivazione dicendo: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». La grazia e la grandezza di Maria non scaturiscono dalla sua maternità fisica, ma dall'adempimento della volontà di Dio. La sua beatitudine consiste nell'aver ascoltato e accolto la sua parola con il cuore e la mente, e soprattutto di averla messa in pratica. La parola è la volontà di Dio che le chiede di prendere un posto accanto al figlio, nonostante che lei non ne colga sempre tutta la portata e le conseguenze. Ma questo posto accanto a Gesù è disponibile a tutti. Dipende solo dalla capacità di ascolto e di accoglienza della parola di Dio e dal metterla in pratica. Maria si distingue nella Chiesa per la sua fedeltà alla proposta di Dio. Tutti possono salire fino a lei, purché vivano come lei. Invece di invidiare Maria, dobbiamo imitarla nell'ascolto e nella pratica della parola di Dio. La vera beatitudine è Gesù. Egli, parola eterna del Padre, fatta carne nell'obbedienza, è nuovamente parola nell'annuncio del Vangelo per incarnarsi in quanti l'accolgono. La maternità di Maria, prima che nel ventre, fu nella mente e nel cuore. Ella obbedì e per questo fu madre. La sua beatitudine si estende a tutti coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.
Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».
Commento. Non dobbiamo invidiare la generazione dei contemporanei di Gesù. Egli stesso la definisce generazione malvagia perché è ancora sotto lo spirito del maligno e chiede dei segni invece di convertirsi all'annuncio della sua parola. Egli si rifiuta di dare dei segni, fuorché il segno di Giona. Gesù sarà il segno della misericordia di Dio per tutti. Invece di chiedergli segni, bisogna convertirsi all'annuncio della sua morte e risurrezione. Se la fede è obbedire a Dio, il contrario della fede è la pretesa che Dio obbedisca a noi. E questo avviene quando si instaura con Dio un rapporto di ricatto, chiedendo sempre prove nuove e più grandi, senza decidersi a credere al suo amore. Dio ci concede dei segni per farci arrivare alla fede. Ma chi ne cerca ancora dopo essere arrivato alla fede, instaura con Dio un rapporto di ricatto invece che di fiducia. I segni che Dio ci dà rispettano sempre la nostra libertà, ossia non ci costringono mai a credere. Tutti i segni che Dio concede in Gesù si riassumono nel segno di Giona. Egli fu segno di un Dio misericordioso e clemente, di grande amore, che si lascia impietosire. Sta scritto nel libro di Giona, in capitolo 4, verso 2. Gesù è il maestro di sapienza, al quale i credenti possono rivolgersi sicuri di trovare maggior conforto di quanto ne abbia la regina di Saba nell'ascoltare i responsi di Salomone. La salvezza dipende dalla nostra risposta all'annuncio di misericordia di colui che è più di Salomone e di Giona, al di sopra dei sapienti e dei profeti.
Nessuno accende una lampada e poi la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio, ma sul candelabro, perché chi entra veda la luce. La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è luminoso, ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo fulgore.
Commento. Gesù ha appena detto che l'unico segno concesso è quello di Giona agli abitanti di Ninive, l'annuncio e la conversione alla misericordia di Dio. Ora parla per ben 11 volte della luce, con termini diversi: lampada, luce, illuminare. Chi si converte passa dalle tenebre alla luce e diventa lui stesso lampada accesa, destinata ad illuminare anche gli altri. Ognuno però veda innanzitutto se è acceso o spento. La luce è Gesù, morto e risorto. L'uomo accende la propria lampada convertendosi al suo annuncio. Le tematiche di questo brano sono due. La prima è missionaria. Il discepolo non dimentichi la responsabilità di illuminare gli altri. La seconda è esortativa. Per illuminare bisogna essere illuminati. Gesù è la luce del mondo, il discepolo è la lampada accesa a questa luce mediante il battesimo. Essa deve illuminare tutti gli uomini perché giungano alla conoscenza dei misteri del regno di Dio e nella rivelazione del Figlio possano dire Abba. Il discepolo non può occultare la luce di Cristo sottraendosi alle sue responsabilità davanti al mondo. Per questo bisogna che si confronti continuamente con Gesù, per associarsi al suo mistero di povertà, umiliazione e umiltà.
Mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco per voi tutto sarà puro.
Commento. Il fariseismo rappresenta la deviazione più frequente della religione. In esso l'esperienza di fede viene ridotta a un meccanismo di cerimonie, di riti, di pratiche, senza preoccuparsi di riempirle di un contenuto. Il fariseo che ha invitato Gesù a pranzo è rimasto meravigliato che non abbia eseguito le abluzioni rituali prima di sedersi a tavola. I farisei credono di fare la volontà di Dio purificando l'esterno e dimenticando che Dio guarda soprattutto l'interno dell'uomo. Difatti, si lavano attentamente e scrupolosamente prima dei pasti, ma dentro, nel loro cuore, rimangono pieni di cattiveria e di rapacità. Ma la vera purità interiore non si ottiene con i riti, ma liberando l'animo dall'attaccamento egoistico a noi stessi e ai nostri beni per soccorrere gli indigenti. Il cuore diventa puro mediante l'amore fraterno. Il fariseo ha due caratteristiche: presume di essere giusto e nientifica gli altri, cioè li disprezza cordialmente e non li valuta per nulla. A queste due ne aggiunge una terza, comune a tutti: ama il denaro, senza il quale nessuna presunzione è in grado di farsi valere. Egli si vanta davanti a Dio e agli uomini, rubando la gloria di Dio e disprezzando i fratelli. Ha sostituito la misericordia di Dio con la propria impeccabilità. Invece di mettere Dio al centro di tutto, ha messo se stesso. Anche Dio è in funzione di lui. Il fariseo è il nemico numero uno di Gesù ed è quindi particolarmente amato da lui. Il Vangelo di Luca sembra scritto apposta per convincere i giusti che sono peccatori e così convertirli e salvarli insieme con gli altri peccatori pentiti.
Ma guai a voi farisei che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Invece erano le cose da fare senza trascurare quelle. Guai a voi farisei che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi. Egli rispose: Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito.
Commento. I farisei osservano scrupolosamente la legge nelle piccole cose e la calpestano nei comandamenti essenziali. Sono vanagloriosi. Esteriormente si presentano irreprensibili, ma interiormente sono ben lontani dall'osservanza della legge. Gesù esige che la legge sia osservata per intero. Queste cose bisogna curare senza trascurare le altre. Ma il precetto più importante è il comandamento dell'amore. Chi ama compie tutta la legge, anche quella sulle decime. Chi non ama non osserva nulla, anche se compie tutti gli atti di osservanza. L'osservanza dei comandamenti, se è senza amore, è non osservanza. Invece di amare Dio e il prossimo, il fariseo ama se stesso, si mette al centro di tutto, facendo del proprio io il suo Dio. Nell'osservanza della legge il movente non deve essere l'ambizione, ma la volontà del Padre. Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. I farisei cercano la loro salvezza nell'osservanza della legge. La loro salvezza sta in realtà nella parola di Dio che giunge a loro tramite Gesù. La legge non serve a nulla se il regno di Dio non nasce nell'uomo mediante la parola di Gesù. I farisei erano scolari docili e fedeli dei dottori della legge. Essi realizzavano nella vita ciò che questi insegnavano. I rimproveri rivolti ai farisei colpiscono quindi anche i dottori della legge. Essi fanno della legge che Dio ha dato per il bene e la salvezza degli uomini un peso insopportabile con la loro dottrina e la loro interpretazione. Però essi stessi sanno egregiamente sottrarsi dalla sua osservanza usando i loro cavilli, se si sforzassero di osservare quanto dicono. Forse si accorgerebbero del peso insopportabile del giogo che impongono agli altri.
Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate, approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli. Ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico. Ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca.
Commento. In questo brano Gesù rivolge ai dottori della legge due rimproveri. Il primo. Essi costruiscono monumenti funebri ai profeti uccisi dai loro antenati perché annunciavano la parola di Dio e intanto cercano di uccidere il più grande dei profeti, Gesù. Il secondo rimprovero: si arrogano il diritto esclusivo di spiegare la scrittura e di interpretare la volontà di Dio e di conseguenza si credono le uniche guide autorizzate che conducono alla conoscenza di Dio e alla vita eterna. E intanto rifiutano Gesù e impediscono che altri lo riconoscano e giungano tramite il suo Vangelo e la sua opera alla conoscenza di Dio e alla vita eterna. I rimproveri diretti contro i dottori della legge hanno il loro motivo più profondo nel rifiuto di Gesù. Egli è il profeta di Dio che riassume e supera la parola di tutti i profeti. Egli solo ha la chiave della conoscenza e dà la conoscenza. Nessuno sa chi è il figlio se non il padre, né chi è il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. La colpa più grave dei dottori della legge è questa: non solo non riconoscono Gesù, ma impediscono anche al popolo di riconoscerlo. Tutti i difetti e i delitti dei dottori della legge trovano la loro radice nel fatto che preferirono la loro sapienza umana alla sapienza di Dio, manifestata in Gesù. I loro padri hanno ucciso i profeti per non convertirsi. I contemporanei di Gesù uccideranno la parola stessa, il Cristo. La sapienza di Dio è sempre perseguitata e rifiutata perché è la sapienza della croce, del bene che vince il male portandolo, sopportandolo e perdonandolo. Ai contemporanei di Gesù verrà chiesto conto del sangue di tutti i giusti e di tutti i profeti, dall'inizio del mondo. Infatti, il mistero dell'iniquità raggiunge il culmine nell'ora della sua passione, ma nella passione di Gesù raggiunge il culmine anche il mistero della bontà di Dio. Questo ahimè per voi che Gesù rivolge ai dottori della legge è la sua stessa croce, dove porta su di sé la maledizione della legge e paga il conto di ogni nostro delitto. Se il sangue di Abele, il primo giusto ucciso, grida dalla terra a Dio, quello di Gesù la lava da ogni macchia. Zaccaria, l'ultimo profeta ucciso, muore dicendo: «Il Signore ve ne chieda conto». Gesù crocifisso dirà: «Padre, perdona loro». La giustizia della legge, infatti, denuncia e fa vedere il peccato davanti a Dio. La sapienza del Vangelo, invece, lo perdona e se ne fa carico. I dottori della legge tolgono la chiave della conoscenza di Dio perché danno l'immagine di un Dio senza misericordia. Stanno lontani loro e tengono lontani anche gli altri. Ma la sapienza di Dio si servirà della loro insipienza. La croce che essi leveranno sarà l'unica vera chiave per entrare nella conoscenza di Dio.